Appena saliti c'era il bigliettaio. Prezzo della corsa 40 lire.
E il bigliettaio su un trespolo appollaiato, eccezionale, con un sedile imbottito, i soldi sparsi su questo piattino per fare i resti ai viaggiatori che pagavano contanti.
Storie di scampanellii molesti e di viaggi interminabili in una puntata che si intitola Epic Bus.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Gli autobus sono epici, credo, per tutti quelli che ci sono saliti e che per un pezzo della propria vita hanno dovuto prendere quegli autobus, fare dei percorsi da casa al lavoro, da casa a scuola, da casa alla propria fidanzata o fidanzato. Insomma, ognuno di noi ha un autobus che è epico. Per me è il numero 4 o il numero 4 sbarrato, che passava da Romentino, mi portava alla stazione di Novara, e poi da lì prendevo il 6 che mi portava dalla stazione di Novara al mio liceo. E, insomma, me li ricordo, me li ricorderò per sempre. Mi ricordo quelle mattine drammatiche alle 6:20 alla piazza del mercato, un freddo cane, con gli autobus che in un punto era congelato, in un punto ti usciva l'aria calda direttamente sulla faccia o magari sui piedi, e quello invece era un po' confortante. Insomma, ognuno di noi ha il suo epic bus nella testa. La storia di Gianni ci racconta esattamente questo, ci racconta del bus numero 34 che andava da Rovezzano a Firenze, o da Firenze a Rovezzano, e sul quale lui e i suoi amici ogni tanto si divertivano a fare un po' i bischeri, come probabilmente direbbe lui o direbbero loro a Firenze. E poi abbiamo approfittato di questa piccola storia fiorentina, di un autobus fiorentino, per raccontarvi una storia che io onestamente non conoscevo prima che me la raccontasse, non mi ricordo se Anita o Federico, di un autobus che negli anni 70, anni 60 ovviamente, in quali anni altrimenti, più o meno dopo il secondo dopoguerra, faceva la rotta Londra-Calcutta, ed è una storia veramente incredibile. Si intitola Epic Bus questa puntata. Benvenuti. Ho la fortuna di essere nato a Rovezzano, frazione est di Firenze, nella via Aretina, a 50 metri dalla stazione dei Carabinieri. Nello stretto di via Aretina poteva andare peggio. Sono nato in casa, non in ospedale o in clinica, perché da quelle parti, in quell'epoca, nei nosocomi ci si andava per curare qualche malattia, non per nascere, che malattia non era. La camera da letto di miei genitori, dove ho messo fuori la testa, dà proprio sulla strada. Nascere non è stato facile. Oltre alla fatica in generale, mi è costato una scottatura nel polpaccio della gamba destra, provocatomi dall'immersione nell'acqua bollente contenuta in una grande catinella predisposta dall'ostetrica. Ne porto ancora i segni. Una bella cicatrice che mi fa ancora più macio. Ma più del dolore provocatomi dall'acqua bollente, il ricordo più vivido è quello di un rumore, il ruggito del bus linea numero 34.
Era il cordone ombelicale fra quel quartiere che si chiama Rovezzano e la città, il centro della città. E a quell'epoca era veramente la città lontana, diversa rispetto al quartiere popolare, ma grandemente vivibile, con una umanità varia veramente interessante. 34 era proprio il cordone che aveva sostituito il tram proprio quello novecentesco, con i freni che funzionavano con la rena addirittura.
Familiarmente da tutti chiamato il 34, più precisamente il cartello scritto a mano, a pennello, con vernice nera su fondo bianco, alloggiato nella nicchia posta nella parte alta del frontale, riportava la scritta 34, piazza stazione Rovezzano Sant'Andrea. Chi doveva prendere il 34 stava in campagna, era un campagnolo. Diversamente, chi poteva prendere il bus della linea 14, il cui tracciato si sovrapponeva per una cospicua parte a quello del 34, era un borghese, poiché poteva permettersi di scendere entro il capolinea di via Minghitti, a Bellariva. Era facile sentir dire in piazza Benedetto da Rovezzano: «O te, i che tu fai ostie? Ho da andare a Firenze», anche se eravamo a Firenze. «Aspetto i 34!» Si saliva dalla porta posteriore e si scendeva da quella davanti, posta nelle immediate vicinanze del guidatore e del motore rombante del mezzo. Appena saliti c'era il bigliettaio, in divisa ATAF, appollaiato su uno strano scranno con davanti un piatto rettangolare nel quale vibravano monete da 5, 10 e 50 lire. Prezzo della corsa 40 lire. Studenti e lavoratori, per lo più operai, commessi o impiegati, e abbonati. Il bigliettaio era fantastico, con il solo dito pollice fasciato da un cappuccio di gomma bitorzoluta, incassate le 40 lire, staccava da un blocchetto un pezzetto di carta sottilissima con sopra scritto 40 lire e il titolo di viaggio era emesso. A Rovezzano c'erano l'asilo e la scuola elementare. Le medie si facevano a Firenze. Alla Carducci, tuttora esistente in Viale Gramsci, o alla Rosselli, oggi confluita nella Pieraccini di Viale Lavagnini. All'epoca con sede in Borgo San Lorenzo e sede staccata in Via Faenza. Entrambe ottime scuole, anche se la Rosselli era circondata da una fama di scuola ipersevera. A quale scuola mi iscrisse mia madre? Facile e scontata risposta. Mi toccò la succursale di Via Faenza. Per tornare a Rovezzano si doveva prendere il 34 in Via De Pecori, davanti alla mirabolante vetrina della boutique Raspini. Ma il bello veniva dopo. Il bus, superato di slancio il battistero, costeggiava la cattedrale di Santa Maria del Fiore, in funzione di struttura spartitraffico, per poi svoltare a destra ed essere inghiottito dalla Via del Proconsolo e poi dalla lunga Via Ghibellina. Era la primavera del 72 o del 73, non me lo ricordo. Rammento però che quel giorno sul 34 delle 2 del pomeriggio c'era poca gente e solo 3 o 4 ragazzotti di Rove. Il bus non era affollato. A metà di Via Ghibellina qualcuno di noi dice: «E che si fa di qui a Rovezzano?» «Cosa facciamo da qui a Rovezzano?» Non facciamo a tempo a ragionare che sentiamo il suono «sdong, sdong». Era la campana posta a una distanza di non più di 30-40 centimetri dall'orecchio destro del pilota del bus. La campana veniva suonata dai viaggiatori per prenotare la fermata e la conseguente discesa. Sdong! E il bus si fermava. Alle fine di via Arnolfo, sul bus c'eravamo solo noi ragazzotti. E dai, sdong, 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 sdong! Il conducente sfermava il bus, ma non scendeva nessuno. Arrivati in via Minghetti, si consumò la nemesi. Dopo il sesto sdong, vicino all'orecchio, l'autista fermò diligentemente il bus lungo il marciapiede, girò il capo di 180 gradi, ci guardò con gli occhi iniettati di sangue e sibilò con voce che non consentiva replica:
alla Fiorentina, ora voi scendete, perché dopo avergli suonato il campanello 4, 5, 6 volte vicino all'orecchio, campanello molto forte, cioè ora non ve la lascio passare, Franca, mo scendete e tornate a piedi. E difatti ci toccò scendere e andare a piedi fino a casa.
Non furono necessarie altre parole. Sgattaiolammo via dal bus che ripartì emettendo un'aromatica e densa nuvola di fumo fra l'azzurro e il blu. E fu così che ci facemmo quasi 3 chilometri a piedi per tornare a casa. Rivedemmo l'autista, ma non osammo usare a sproposito il campanello. Solo una volta, in prossimità della fermata di arrivo in piazza Benedetto da Rovezzano, risuonarono diversi... L'autista sghignazziò, noi ci mettemmo a ridere e tutto finì lì. Sono passati circa 50 anni. Ogni tanto mi torna in mente l'ordine «Ora vu scendete!». Il 34 che io prendevo non c'è più. Il 14 fa capolinea al girone. Che bella Firenze in quegli anni. Loro sono gli Smashing Pumpkins, che cantano 1979 per una storia che insomma va più lontano del 1979, ma che racconta qualcosa di una città e di chi l'ha vissuta. Pronto, ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Eccomi qua. Non c'è male, dai. Si va avanti, si tira la carretta e si va avanti.
Senti, a quando risale questa storia, quell'epoca di quel tram, il 34?
72-73, ora non ricordo esattamente se era il 72-73, comunque ero alle medie, facevo le scuole medie, quindi da 70 a 73.
Sono già 50 anni. Cosa hai fatto poi nella vita tu, Gianni?
Ho fatto tante belle cose e sono contento perché ho fatto quello che volevo fare. Ho insegnato nella scuola media superiore diritto ed economia per 43 anni.
Wow.
Ho fatto contemporaneamente l'avvocato per 35 anni e poi ho fatto anche, per fortuna, e sono molto contento, ho fatto anche il giudice onorario di tribunale per 10 anni, tutto in contemporanea.
Gianni, adesso sei in pensione?
Sì, pensione, dal primo di settembre del 2023.
Ah, beh, insomma, come va? Te la godi?
Abbastanza, sono contento di essere venuto in pensione perché i tempi erano maturi e credo, io sono fra quelli che crede che bisogna anche lasciare lo spazio ai giovani, proprio a coloro che devono prendere il testimone e portare avanti l'attività nei vari settori e metterci anche qualcosa di più che deriva appunto dalla freschezza, dalla essere in grado di conoscere le nuove tecnologie, saperle usare bene.
Certo. Senti Gianni, in virtù della tua fiorentinità, che mi sembra anche dalla tua parlata abbastanza verace, insomma sei fiorentino da moltissimi anni, visto che ci parli di un'epoca passata, di mezzi di trasporto che non ci sono più, tu hai visto, insomma, hai visto in questi 50 anni la città cambiare parecchio, immagino. In che modo?
Tantissimo, in maniera veramente profonda e per certi aspetti in senso positivo, ma per altri anche negativo. Come ho scritto anche nel racconto, pensa, gli autobus giravano intorno al Battistero di Firenze e a Santa Maria del Fiore, cioè erano dei veri e propri sparti traffico. In piazza Antinori c'era una pompa di benzina.
Piazza Antinori è una piazza centrale, giusto?
Centralissima, in fondo a via Tornabuoni, per arrivare a via dei Peori, lì c'era un'autorimessa e una bella pompa di benzina. Cosa che ora farebbe veramente impallidire chiunque, insomma. La città era diversa, sì, era molto diversa.
Ti ci trovi sempre bene in quella città oppure preferi?
Non come quell'epoca, perché se è vero che c'erano le macchine da tutte le parti, parcheggiate addirittura appunto davanti a Santa Maria del Fiore, però ecco, c'era la bellezza che si poteva veramente girare la sera, la notte, senza problemi, senza paura di essere aggrediti, senza paura di fare brutti incontri. Oggi in qualche misura mi ci sono anche trovato personalmente e, insomma, non è il massimo della sicurezza, ecco.
Senti, riprendi ancora gli autobus oppure viaggi a piedi o in bicicletta o in macchina?
No, ora ci abbiamo anche la tramvia.
Avete anche la tramvia, giusto, certo, il famoso tram.
Anche la tramvia.
Certo, che sì. Tanto ha diviso la politica e la cittadinanza fiorentina.
Infatti. Abbiamo anche il tram che dovrebbe entrare in funzione anche lungo il principale viale di collegamento, che è il viale Lavagnini. Peraltro sono in ritardo nella consegna dei lavori e quindi probabilmente il comune dovrà azionare i contratti e chiedere le penali alle imprese che ci fanno tribolare perché la vita di chi vive intorno a Viale Lavagnini è veramente pesante, difficile. Sì.
Gianni,
i tempi si allungano.
Come sempre. Gianni, ti ringrazio molto per averci raccontato questa storia e aver chiacchierato con noi. Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo, grazie.
A presto.
Grazie, è stato molto bello. Grazie.
Anche
ciao,
per
ciao,
noi.
Ciao.
Ciao Gianni. Ciao ciao.
Ciao.
si intitola Bus Stop, questo brano cantato da The Hollies, e ora la parola passa ad Agnese Scappini, la nostra filosofa psicanalista, che ci racconta qualcosa di più della storia di Gianni.
Ascoltando la storia di Gianni mi viene una riflessione sull'epoca moderna, nello specifico sull'adolescenza e i giovani dell'epoca moderna, perché ciò che alleggerisce nella storia di Gianni è proprio il gioco, il senso del gioco dell'età giovanile, di come è meraviglioso trasformare tutto in un gioco e di portare con sé il ricordo di quel gioco, no? Oggi sappiamo una cosa importantissima, che i momenti di disperazione, di difficoltà, di angoscia sono superati non tanto da una capacità di ridurre le angosce o risolvere i problemi, ma dai ricordi di gioia che noi abbiamo. È una questione di compensazione. Il dolore è compensato dalla felicità, dalla gioia. Più ne abbiamo di ricordi, più ne abbiamo di esperienze che ci danno gioia, più possiamo affrontare i momenti di difficoltà. Ecco, la riflessione riguardo i giovani d'oggi è che forse hanno meno possibilità di giocare, di trasformare tutto in un gioco. Pensiamo solo ai ragazzi che hanno nel telefono, no, la localizzazione da parte dei loro genitori, e che quindi anche quel divertente non saper dove si è o non far sapere dove si è non è più possibile in quest'epoca. Insomma, mi piacerebbe esortare, far sì che si torni un po' alla leggerezza e che si riconceda un po' ai nostri ragazzi gioco e leggerezza.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso, mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili, siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Epic Bus non possiamo fare a meno di parlare di autobus, ovviamente, di corriere, di bus, insomma, comunque li chiamate. E dopo lo scherzo di Gianni, il nostro ascoltatore, ai danni del povero conducente, siamo andati a ripescare una linea di autobus molto antica e molto, molto lunga. La storia viene da un sito che si chiama dannydutch.com e si intitola L'epica storia dell'autobus che collegava Londra a Calcutta. State con noi. Nella storia dei viaggi via terra, pochi viaggi hanno catturato l'immaginazione come il leggendario servizio di autobus Londra-Calcutta, gestito da Albert Travel. Questo itinerario offriva un'avventura straordinaria che abbracciava continenti, culture e innumerevoli chilometri. Tra gli anni 50 e 70 il servizio di autobus ha collegato due città iconiche attraverso una spedizione indimenticabile, diventando un simbolo di esplorazione, resilienza e spirito di avventura. L'inizio del servizio di autobus da Londra a Calcutta può essere fatto risalire al dopoguerra, un'epoca segnata da un crescente fascino per i viaggi e le scoperte. Albert Travel, sotto la guida del suo visionario fondatore Albert Padgham, cercò di creare un'esperienza di viaggio che fosse tanto arricchente quanto audace. Il viaggio inaugurale partì da Londra il 15 aprile del 1957 e arrivò a Calcutta il 5 di giugno. impiegando 50 giorni per percorrere oltre 16.000 km di distanza, attraversando paesi come l'Inghilterra, il Belgio, la Germania dell'Ovest, l'Austria, la Jugoslavia, oggi Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, e poi la Bulgaria, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan e l'India. Una volta entrato in India, l'autobus ha raggiunto Calcutta passando per Nuova Delhi, Agra, Allahabad e Banaras. Ogni segmento del percorso ha presentato sfide uniche, dalla navigazione sui terreni accidentati del Medio Oriente alla gestione delle complessità burocratiche dei viaggi transfrontalieri. Nonostante gli ostacoli, il servizio di autobus ha mantenuto un notevole livello di affidabilità e di sicurezza. L'itinerario prevedeva soste in città storiche come Istanbul, Teheran, Kabul, Lahore, permettendo ai passeggeri di immergersi in culture e paesaggi diversi.
We think of buses as a transport best suited for intercity travel and interstate at most. However, isn't the end limit of a bus's potential?
Viaggiare sull'autobus Londra-Calcutta non è stata un'esperienza ordinaria. L'autobus stesso era dotato di servizi progettati per fornire un minimo di comfort durante il lungo viaggio. I passeggeri potevano contare su cuccette per dormire, una piccola cucina per i pasti di base e un deposito per i propri effetti personali. Il costo del viaggio di sola andata era di 85 sterline ed era il 1957, più o meno l'equivalente di 3.100 euro nel 2023. E poi divenne di 145 sterline qualche anno dopo, nel 73, equivalenti più o meno a 2.700 euro. Questo importo comprendeva il vitto, il viaggio e l'alloggio. Un passeggero, Peter Moss, ha raccontato nelle sue memorie l'incredibile senso di cameratismo che si sviluppò tra i diversi gruppi di viaggiatori. Venivamo da ogni angolo del mondo, ha scritto, eppure l'autobus divenne la nostra casa comune e il viaggio ci legò in modi che non avremmo mai immaginato. Un'altra viaggiatrice, Jane Owen, ricorda di avere festeggiato il suo 30° compleanno da qualche parte nel deserto iraniano con i suoi compagni di viaggio che improvvisavano una torta con biscotti e marmellata.
If this gets ugly,
ogni viaggio da Londra a Calcutta è stato un microcosmo della diversità globale, che ha riunito individui di diversa provenienza uniti da un comune desiderio di avventura. Si condividevano storie di viaggio, si stringevano amicizie e prevaleva lo spirito di scoperta. Il servizio di autobus era incentrato tanto sul viaggio quanto sulla destinazione, offrendo un'opportunità senza precedenti di vedere da vicino il ricco arazzo del mondo. Le testimonianze dei passeggeri forniscono un quadro vivido della vita in viaggio. Bill Meredith, che ha viaggiato sull'autobus alla fine degli anni 60, ha condiviso la sua esperienza in un'intervista. Attraversare l'India è stato come entrare in un altro mondo, dice. I panorami, i suoni, gli odori erano travolgenti, ma nel modo migliore possibile. Abbiamo trascorso ore a girovagare per i bazar, ad assaggiare cibo locale, ad assorbire la cultura vibrante. Barbara Holmes, invece, un'altra avventuriera, ha ricordato l'emozione di attraversare il Khyber Pass. Le strade strette e tortuose, gli strapiombi, erano terrificanti, ma il panorama era mozzafiato. È stato un viaggio all'ultimo sangue, ma che non dimenticherò mai. Questi racconti di prima mano evidenziano il mix di eccitazione e sfida che ha caratterizzato il viaggio. Il servizio di autobus da Londra a Calcutta ha prosperato in un'epoca in cui i viaggi via terra erano pervasi da un senso di romanticismo e audacia. Tuttavia i cambiamenti geopolitici, l'avvento di viaggi aerei a prezzi accessibili e la crescente instabilità politica in alcune regioni lungo il percorso portarono al declino del servizio.
During its last trip, Albert the Bus was supposed to return to Australia and then be retired, but due to political turmoil in Iran, the trip had to be ended in London.
Dopo alcuni anni l'autobus ebbe un incidente e divenne inutilizzabile. Fu acquistato da Andy Stewart, un viaggiatore britannico, che lo ricostruì trasformandolo in una casa mobile a due piani e lo ribattezzò Albert. Ma prima di andare in pensione, questo autobus a due piani ha viaggiato da Sydney a Londra, passando per l'India, l'8 ottobre 1968, impiegando circa 132 giorni per raggiungere Londra. Albert Tours era una società con sede in Inghilterra e in Australia e operava sulle rotte Londra-Calcutta-Londra e Londra-Calcutta-Sydney. L'autobus raggiungeva l'India attraverso l'Iran, poi viaggiava fino a Singapore passando per la Birmania, la Thailandia, la Malesia. Da Singapore l'autobus è stato trasportato via nave a Perth in Australia e da lì ha viaggiato su strada fino a Sydney. Il servizio costava 145 sterline per il viaggio da Londra a Calcutta e comprendeva tutti i servizi moderni. Tuttavia, il servizio è stato interrotto nel 76 a causa delle condizioni politiche che hanno portato alla rivoluzione iraniana e all'escalation delle tensioni tra Pakistan e India. Albert Tours completò circa 15 viaggi tra Calcutta e Londra e di nuovo da Londra a Sydney prima che il servizio terminasse definitivamente. Nonostante la sua cessazione, l'eredità del servizio di autobus da Londra a Calcutta continua ad esistere. Rimane una testimonianza di un'epoca passata di viaggi, un'epoca in cui il viaggio era importante quanto la destinazione. I racconti di coloro che intrapresero questo epico viaggio continuano a ispirare gli avventurieri di oggi e servono a ricordare le straordinarie possibilità che attendono coloro che sono disposti ad avventurarsi fuori dai sentieri battuti. I know what you'll say, you say, oh, someone you know. But I promise you this, I'll always look out for you. Yeah, that's why. Loro sono i Coldplay che cantano Sparks, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo trovata su un sito che si chiama Danny Dutch, scritto Danny con la Y e Dutch come olandese, cioè con la U e TCH. DannyDutch.com si intitolava L'epica storia dell'autobus che collegava Londra e Calcutta. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale. Torniamo sul vulcano Sangat.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati quasi alla fine della nostra storia seriale, che è quella della nostra ascoltatrice Silvana, che è un'universitaria ed è un amante della montagna, è in Ecuador alla fine degli anni Ottanta e insieme al suo gruppo di amici Silvio e Fabio sale sul Sangai. Dopo aver cominciato la discesa lo raggiungono la vetta, sono tra l'altro con un loro portatore indigeno andino che si chiama Roberto, e dopo aver raggiunto la vetta devono scendere. Qui però si rendono conto che durante la discesa hanno fatto qualche errore e hanno sbagliato strada. Per questo dopo 16 ore di marcia sono costretti a dormire sul vulcano. Com'è andata quella notte? Ecco, ripartiamo da qua.
Ma la notte all'aperto è stata molto tranquilla. Io, come vi ho detto, dormo sempre molto tranquillamente in ogni situazione, per cui una volta che ho trovato una posizione decente io mi sono addormentata e ho dormito beatamente fino alla mattina dopo.
Il mattino del quarto giorno viene dedicato alla ricerca della strada per fare il ritorno al campo base, dove riusciamo finalmente ad arrivare all'ora di pranzo.
Beh, la mattina dopo, con la luce ed essendo più riposati, è stato tutto molto, molto più semplice. Insomma, anche quello che la sera ci sembrava un casino di giorno è stato abbastanza facile ritrovare la strada per il ritorno e siamo arrivati abbastanza presto al campo base. Comunque abbastanza stanchi perché avevamo sulle spalle tutta la giornata precedente e presto, ma non prestissimo, nel senso che non avremmo fatto in tempo comunque ad arrivare fino alla tappa successiva, per cui abbiamo pensato che ci prendevamo questa mezza giornata di riposo lì al campo base, abbiamo mangiucchiato qualcosa, ci siamo riposati, ci siamo preparati per ripartire il giorno dopo.
Siamo stanchi per le fatiche della giornata precedente e il mio ginocchio continua a fare male. Inoltre, anche se decidessimo di proseguire ancora per tornare ad Alao, non riusciremmo a rientrare la sera del giorno seguente come erano i nostri programmi iniziali, quindi preferiamo fermarci al campo base per riposare e recuperare un po' di energie. Siamo molto dispiaciuti per questo contrattempo che ci impedisce di concludere la spedizione entro i 5 giorni previsti, che avrebbero rappresentato un nuovo record per l'ascesa al Sangai, la cui cima fino a quel momento non era mai stata conquistata con spedizioni di meno di 6 giorni.
I primati sono sempre qualcosa di bello da raggiungere, insomma. Nel nostro caso ci sarebbe piaciuto salire e scendere in 5 giorni, sarebbe stata la prima volta che una spedizione avrebbe concluso tutto in 5 giorni. Purtroppo non ci siamo riusciti per questo contrattempo che abbiamo avuto, se non l'avessimo avuto ce l'avremmo fatta, perché alcune delle tappe che avevamo fatto in salita normalmente sono considerate tappe da 2 giorni, noi le avevamo fatte in un giorno solo, per cui insomma, avevamo recuperato un po' di tempo e volevamo battere questo primato, poi sono dei primati, non è che sia stato mai scritto da nessuna parte, è uscito un articolettino, un trafiletto su un giornale locale di Riobamba, della città dove abitava Silvio, ma niente di che, però insomma era una soddisfazione, ecco.
Siamo comunque molto orgogliosi per aver stabilito 2 primati, la conquista della vetta da parte di un indigeno e la prima conquista femminile straniera.
Silvio mi ha detto che ero la prima straniera a salire sul Sangai, la seconda donna in assoluto, perché c'era stata un'equatoriana che era già salita sul Sangai, ma avevano scelto una strada diversa, erano entrati da un'altra entrata, diciamo in Amazzonia, erano entrati da Macas ed è un percorso più lungo, meno difficile, però più lungo, ecco, per cui ci aveva messo 23 giorni ed è stata la prima femminile equatoriana. Io sono stata la prima femminile straniera, quindi avevo il mio piccolo record, l'unico che io abbia nel mio carnet, non è che sia mai andata a caccia di record, però di questo vado molto orgogliosa.
Quando ripartiamo per Cuyabrillas, il giorno seguente, il mio ginocchio non è affatto migliorato e Silvio mi presta i suoi bastoncini per potermi appoggiare durante i tratti in discesa, che sono quelli in cui il ginocchio fa più male. Comunque non possiamo certo fermarci dove siamo, dobbiamo per forza ritornare. I viveri cominciano a scarseggiare e io devo prendere un volo per l'Italia 3 giorni dopo, perché finalmente dopo più di un anno ho programmato di rientrare in patria per un breve periodo. Quando giungiamo in vista di Cuyabrillas, mi preoccupo subito di non vedere il cavallo che Roberto aveva lasciato libero dopo il primo giorno della spedizione, ma Roberto sembra tranquillissimo.
Al ritorno vediamo il rancito in fondo e siamo contenti perché insomma sarà la tappa dove ci riposeremo, però io guardo intorno e non vedo il cavallo l'avevamo lasciato lì al rancito e io mi preoccupo. Roberto, io glielo chiedo, dico, ma il cavallo? E lui tranquillo, non mi risponde neanche, ma quando ci avviciniamo al rancito fa un fischio, ma a un certo punto dopo il fischio il cavallo arriva come un'apparizione, è comparso, felici di rivederlo, insomma si chiamava Alain il cavallo e gli abbiamo fatto molta festa, anche perché poi ci ha aiutato di nuovo a portare un po' di bagagli. No, è stata una scena effettivamente incredibile vederlo comparire dal nulla lì in mezzo a questa piana con un rencito e basta in mezzo. Lui è arrivato.
Fortunatamente ritroviamo i viveri che avevamo lasciato all'andata. Ceniamo e ci riposiamo. L'indomani ritorniamo ad Alao, lungo una strada diversa. Infatti negli ultimi giorni non ha piovuto tantissimo e Roberto ritiene che la via più diretta che all'andata avevamo scartato perché è troppo fangosa, adesso sia nuovamente praticabile. In effetti risaliamo a 4050 metri e in 7 ore riusciamo a ridiscendere ad Alao.
Dopo un'altra ora e mezza di strada sterrata arriviamo a Riobamba e a quel punto insomma decidiamo di concederci una cena nel ristorante migliore che c'è a Riobamba, che comunque insomma non era proprio un ristorante di lusso, ma a noi è sembrato un lusso sfrenato quella sera. E poi la mattina dopo ho dovuto correre a Quito perché poi avevo l'aereo per tornare in Italia, era un anno che mancavo dall'Italia.
Si intitola Bus, questa canzone con cui chiudiamo questa puntata che invece si intitolava Epic Bus. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corrioni, Federico Bernocchi. Ringrazio molto Silvana che ci permette di raccontare la sua storia di arrampicata, insomma di salita o di discesa sul Sangai. Grazie a voi che continuate a mandarci tutte le storie. Ascoltateci, riascoltateci, ascoltate i nostri podcast. Ieri avevo citato Ambrogio Atlantico, ma cito anche Don't Tell My Mom se avete voglia di ascoltarlo. C'è anche una puntata in più, una nuova puntata che è stata caricata dopo l'evento che abbiamo fatto al Festival del Podcasting. Insomma, godetevi il nostro ascolto, mandateci storie e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!